mvradio.it.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Gravità Zero, la trasmissione di MV Radio che vi insegna come navigare sulle onde baraonde. Tanta stima per chi coglie la citazione. Bentornati cari ascoltatori di Gravità Zero, di MV Radio, qui è Epic che vi parla di nuovo dalla ex biblioteca di Arosio, stazione di MV Radio secondaria. Come è brutto essere tornati a doversi fare la regia da soli, dopo che la scorsa volta eravamo alla stazione spaziale dell'Ipsia di Monza con Tore, grandissimo, grande Tore, lo saluto, che dirigeva sapientemente la file, tutto quanto, musica, canzoni, e io non dovevo fare nulla se non cianciare come al solito cianciamo. Intanto volevo salutare ancora Davide e Dino del gruppo Amici del Cielo. Gatch, ciao ragazzi, se state ascoltando, sappiate che questo venerdì tra l'altro ci sarà la seconda delle loro conferenze sulle origini del pianeta Terra, per cui se non avete niente da fare, magari se riesco ci sarò anch'io, magari ci vedremo lì e potrete dire: oh, ma tu sei Epic, sei quello di Gravità Zero, sono l'unico ascoltatore che... Non deliriamo, anche perché come al solito dobbiamo andare in rassegna stampa. Ebbene sì, perché ogni 14 giorni ne succedono di cose nel nostro ambiente scientifico. Qui tra l'altro c'è un vento pazzesco che spero non ci disturbi, che sta spazzando tutta la Lombardia, per cui se avete dei telescopi imbracciateli e approfittatene, perché pulirà benissimo il cielo. Ma venendo a noi, intanto facciamoci un applauso. Perché? Perché la mattina del 22 marzo alle 2:50 il satellite Prisma della nostra agenzia spaziale ha finalmente preso il volo. Prisma fa parte di un progetto di osservazione dell'Europa che si chiama Copernicus e è stato creato dall'Agenzia Spaziale Italiana con l'aiuto di tantissime piccole e medie imprese e tante industrie nazionali. È un satellite molto importante, anche perché utilizzerà una tecnologia in grado di distinguere persino gli elementi chimici presenti negli oggetti che osserverà. Questo satellite servirà infatti per vedere, per osservare fattori come l'inquinamento, le risorse naturali, la loro scarsità, eccetera. È una punta di diamante appunto per questo programma e utilizzerà delle tecnologie completamente nuove a livello di iperspettralità, ecco. Perché dovete sapere che i nostri satelliti, quelli che abbiamo principalmente sviluppato noi, sono basati sostanzialmente sui radar. Per cui tanti auguri, la sonda entrerà in funzione a metà giugno. Aspettiamo di vedere un attimo se non ci darà una foto tristissima della nostra pianura padana, che come sappiamo è sempre maciullata dall'inquinamento. Ma venendo a cose un pochino più universali, allora, stanno elaborando, pare, la foto famosa di cui vi ho parlato più e più volte perché rompo sempre le scatole su sta cosa qui, di Sagittarius A. C'è una bella intervista a Ciriaco Goddi dello scorso 15 marzo sul sito dell'INAF. Goddi è il responsabile del consorzio Event Horizon Telescope, cioè quella mega rete di radiotelescopi sparsi per tutto il mondo che si coordinano per osservare, tra le altre cose, appunto Sagittarius A, il buco nero al centro della nostra galassia, e anche altri obiettivi. Vi consiglio vivamente di andarvela a leggere. Intanto vi do un po' di dati tecnici per quanto riguarda l'esperimento. Allora, dovete sapere che il programma è partito nel 2017, ha fatto una serie di osservazioni di ovviamente diverse ore, e poi è stata ripetuta la cosa nel 2018, mi sembra intorno al mese di aprile. Negli esperimenti sono state coinvolte circa 60 persone, un numero pazzesco se ci pensate, coordinate proprio da Goddi e da un suo collega scienziato, che sono stati chiusi per tutto il tempo dentro ad Alma, il radiotelescopio posizionato nel deserto di Atacama in Cile. Pensate che i dati raccolti nell'enorme rete di telescopi che ha unito tutto il mondo, in un mega megazord, ha scaricato più di 4000 terabyte di materiale. Pazzesco, 4000 terabyte, ma non so quanto deve essere grande una sala server per contenere 4000 terabyte. Comunque, Goddi spiega che oltretutto decifrare questi dati richiede moltissimo tempo, perché sono molto molto complicati. Oltre al buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia, l'altro obiettivo è quello del centro della galassia di Andromeda, anche perché il nucleo di M87 è molto più massiccio di addirittura di Sagittarius A. Pensate che è bellissimo pensare che comunque è come se la Terra fosse diventato un paparazzo gigante rotante, no? Tutta puntata in quella precisa parte del cielo. Oltretutto non sappiamo assolutamente che cosa aspettarci dall'elaborazione dell'immagine, quindi staremo a vedere un attimo che cosa esce fuori, perché potremmo rimettere in discussione Einstein. Chi lo sa cosa succederà, ma visto che parliamo di distanze cosmiche, parliamo di stelle in fuga, perché non come galline in fuga, le stelle scappano per altri motivi, perché grazie a uno dei telescopi Magellano in Cile e alla missione della ESA Gaia è stata ricostruita la traiettoria di LAMOST HVS1, una stella iperveloce che è letteralmente sfuggita alla Via Lattea, calcio rotata via, manco Chuck Norris. Ma com'è possibile? Beh, allora, le stelle superveloci sono vere e proprie palle di cannone lanciate a velocità folli. Si parla addirittura di 500 km al secondo durante il loro viaggio. Ad oggi se ne conoscono all'incirca una trentina. Ma la MOST è diventata molto interessante quando gli scienziati hanno scoperto la sua vera origine. Dovete sapere infatti che spesso e volentieri queste stelle che scappano dovrebbero in teoria essere dovute al passaggio vicino appunto a Sagittarius A, il nostro buco nero preferito che ritorna sempre. E cosa succede? Praticamente se un sistema binario passa molto vicino al buco nero, al mega mostro come lo chiameremmo, una stella viene divorata, l'altra invece viene letteralmente calciata via. O almeno questo era quello che si pensava in teoria. Infatti questa stella, la MOST, è stata catapultata dopo essere passata nell'abbraccio del cigno. La domanda è cosa possa aver causato una tale accelerazione, perché dovete capire che praticamente la stella è stata sparata praticamente in diagonale verso l'altro rispetto alla nostra galassia. L'ipotesi più probabile è che l'interazione è quella dell'interazione con un ammasso stellare che al suo interno potrebbe celare un buco nero di media grandezza. La sfida quindi adesso si sposta sullo studiare bene la regione, il braccio del cigno, per capire se ci potrebbe riservare delle sorprese, anche perché appunto non sappiamo se in quella regione effettivamente è nascosto un buco nero di media grandezza, per cui adesso tocca ai telescopi. Invece adesso vi posterò un paio di foto, abbiamo un paio di news su fotografie. La prima è l'ultimo scatto del povero Opportunity, processato, uscito qualche settimana fa, e vabbè, è il testamento del piccolo robottino che ci ha fatto sognare per più di 15 anni, ed è il risultato di un'osservazione effettuata dal 13 maggio al 10 giugno 2018, immortale alla Perseverance Valley, situata sul versante interno del bordo occidentale del cratere Endurance, la regione che Opportunity stava esplorando. In basso a sinistra, vedrete, ve la posto durante la canzone, alcuni fotogrammi sono in bianco e nero. Questo per il fatto che il rover purtroppo non ha avuto il tempo di registrare le immagini usando i filtri a colori, perché è arrivata la tempesta che lo ha abbattuto, poraccio. Dopo oltre 8 mesi di sforzi e 1000 comandi nel tentativo di riattivarlo, Opportunity conclude così la sua missione con un ultimo mozzafiato panorama del pianeta rosso. E a proposito di record e stelle che scappano al controllo, siamo invece a parlare di un record della Madonna. Si parla di 4 milioni di chilometri all'ora. Sì, pazzesco, vero? È la velocità di una Pulsar studiata utilizzando diversi telescopi come il Fermi della NASA e il Very Large Array della National Science Foundation. La cosa bella è che, scusate, soliti nomi da catalogo, che non potete dare dei nomi un po' più poetici, scienziati, per favore. Allora, J0002 più 6216, non so, allora, per gli amici, ecco, la chiameremo la Pulsar di Bolt, come l'ha fatto l'INAF, ecco, se così siamo tutti contenti. Allora, la Pulsar di Bolt è stata scoperta all'interno del programma Einstein at Home, un software che è installabile nei PC di semplici cittadini che mettono a disposizione i tempi morti delle loro CPU per attività di ricerca scientifica. E è come sempre il resto di una supernova, chiamata un evento cosmico chiamato CTB, ed il suo rapidissimo movimento è stato calcolato grazie alle onde d'urto che causa il suo passaggio nel mezzo interstellare, il gas idrogeno che riempie lo spazio tra le galassie. Inoltre, ruotando su se stessa 8,7 volte al secondo, produce intervalli regolari di raggi gamma, cioè, poi vabbè, dopo ve lo spiego bene nell'approfondimento che sarà proprio sulle pulsar, in pratica ci lancia dei segnali radio alla stessa velocità che ci permettono benissimo di calcolare dove si trovi e cosa stia facendo. Ah, 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 ti osserviamo, Usain Bolt, dove vuoi scappare? Muahahahah. Comunque una velocità talmente pazzesca che potrebbe fare dalla Terra alla Luna in appena 6 minuti. Incredibile, vero? Pensate a una cosa del genere lanciata in un sistema planetario, cioè distruggerebbe tutto quello che trova sulla sua via. Sulla sua nascita si è capito che la palla di cannone che ha dato via al tutto, la supernova CTB1, era alla base della corsa, anche grazie alla coda di materiale che la Pulsar sta lasciando, che puntava proprio nella direzione dell'evento. C'è anche una bellissima foto, appunto, che ora vi posto su Facebook appena parte la canzone. Ma come si sia originato, come sia possibile che questa Pulsar si sia velocizzata a questi livelli, resta ancora un mistero. Chiudiamo, come al solito, con una notizia invece che riguarda progetti di educazione scientifica. E questa volta parliamo di AstroQuest, il progetto di Citizen Science dell'ICRAR, l'Agenzia Spaziale Australiana, con la quale si vorrebbero coinvolgere volontari per studiare le immagini delle galassie e individuare la provenienza della luce nel caso il campo di osservazione sia particolarmente affollato. L'obiettivo è proprio aiutare gli scienziati a catalogare e distinguere i vari oggetti cosmici. Infatti gli algoritmi del computer, per quanto siano comodi da usare, spesso e volentieri si confondono. E allora cosa serve? Servono dei volontari, un cervello umano. Tra l'altro il programma deve essere assolutamente divertente, perché praticamente tu devi guardare queste fotografie e colorare in base all'oggetto che vedi. Cioè, se è una stella, se è una galassia, ti dà tutti dei trucchettini per imparare a riconoscerle. Ed è bello perché praticamente una volta che si mandano i dati all'agenzia ti vengono restituiti in tempo reale dati come per esempio la distanza dell'oggetto, il tempo che la luce ha impiegato per arrivare alla Terra, la spettrografia delle stelle con gli atomi, la materia che comunque questi oggetti cosmici possono contenere e tanto altro ancora. Una doppia funzione, quindi, perché da una parte aiuteremo gli scienziati a catalogare numerose fotografie dello spazio e con l'altra ci divertiremo osservando quello che è la bellezza del nostro cosmo. Allora, siamo arrivati a 14 minuti di sproloquio, direi che per oggi la rassegna stampa finisce qui. Adesso, come al solito, ci ascoltiamo una canzone e mi dispiace, dopo avervi coccolato le orecchie nella scorsa puntata, torniamo ai miei generi musicali. In realtà la canzone che vi sto per presentare è un po' particolare, perché c'è dentro Candice Night dei Blackmore Knight, la moglie di Richie Blackmore, che dopo i Deep Purple è andato a suonare nei Blackmore Knight, appunto, il suo gruppo di musica medievale. Qui in realtà lei è ospite del buon Tobias Sammet, leader degli Edguy e appunto degli Avantasia. E questa la vorrei dedicare anche al nuovo nascituro che c'è stato nella mia famiglia. Tanti auguri, Roby. E questa è Moonglow. A dopo, ragazzi. To undo what I thought I believed in. While the cold is the wind that'll blow my conviction away. Siamo tornati, cari amici ascoltatori, questa è Gravità Zero MV Radio. Se come al solito non siete scappati urlando per le mie canzoni, siete ancora qui e siamo pronti per l'approfondimento della rassegna stampa che quest'oggi è dedicato alle Pulsar. Pulsar, cos'è che pulsa, perché pulsano, come pulsano? Beh, allora, Pulsar è un nome che questo tipo di stelle abbastanza particolare, anzi molto particolare, ha preso proprio perché brillano, pulsano ai nostri occhi come un faro che nel buio ogni tanto si accende. In realtà non lanciano luce, ma bensì dei segnali radio a ripetizione sotto forma di varie entità, come appunto raggi gamma, come dicevo prima. In realtà una pulsar non è niente po' di meno che una stella di neutroni che ruota su se stessa a una grande velocità, il cui campo magnetico ci manda dei segnali radio a tempo regolare proprio per la sua veloce rotazione. Ma partiamo dal principio. So che stella, chiuderla così non è molto simpatico, soprattutto per chi non sa cos'è una stella di neutroni. Allora, le stelle di neutroni sono sostanzialmente quello che può succedere quando una stella di grande massa esplode. Vi ho già raccontato diverse volte che dagli eventi di supernova di un certo tipo si possono creare buchi neri o stelle di neutroni. Nel primo caso succede che la stella collassa letteralmente su se stessa, causando una gravità tale per cui nemmeno la luce può sfuggirle. Ma nel secondo caso la faccenda è molto più strana. Sì, detto così, più strano di un buco nero, eppure. Infatti può succedere che la stella non collassi del tutto, ma che l'immensa pressione a cui è sottoposta faccia schiacciare le particelle costituenti dell'atomo, facendole diventare delle particelle base, dei neutroni appunto. Provate a immaginare 100 milioni di elefanti condensati in un lucidalabbra, poveri elefanti. Quella è la densità di una stella di neutroni. Un altro esempio famosissimo che si fa in merito è che un cucchiaio di questa broda spaziale pesi come l'intera catena montuosa dell'Himalaya. Infatti le stelle di neutroni hanno una massa incredibile, però sono condensate nel raggio di qualche decina di chilometri. Immaginate, cioè, sono dei veri e propri mostri particolari, strani, fatti di questa materia degenere proprio. Materia di genere perché appunto non è possibile ricreare il laboratorio. Ma torniamo alle pulsar. Allora, ora sapete più o meno che cos'è una stella di neutroni: una pappa spaziale, un omogeneizzato, una grappa spaziale di atomi. Tornando alle pulsar, avete presente quando le pattinatrici chiudono le braccia e in questo modo aumentano la loro velocità roteando su se stesse e regalandoci dei super salti, delle ultra evoluzioni incredibili? Ecco, questo è esattamente quello che fa una stella di neutroni. Quando la supernova scoppia, la massa si riduce in modo drammatico e per questo aumenta di velocità. Le stelle di neutroni infatti possono ruotare addirittura 30 volte al secondo, ma anche di più. La foto che ho utilizzato sul sito di MV Radio PS, andate a mettere mi piace alla pagina Facebook, a Instagram e a tutto quanto di MV Radio e Gravità Zero MV Radio, la foto che vi ho postato è della nebulosa del Granchio, ovvero i resti di un catastrofico evento di un'esplosione di supernova, originato diverse migliaia di anni fa, centinaia di migliaia, sì, scoperta nel 1700, questo me lo ricordo, al cui centro appunto si trova proprio una pulsar. L'esplosione che ha dato origine alla bellissima nebulosa del Granchio è proprio quella di una stella che è collassata su se stessa, ma non è diventata un buco nero, bensì una stella di neutroni che con la sua velocità pazzesca ha praticamente spazzato via tutto il materiale che dei suoi strati superiori e l'ha sparato, dandoci modo di osservare la bellezza della nebulosa del Granchio. Poi andate a recuperarvi la fotografia perché è una delle foto più belle, credo, di Hubble. Ecco, le pulsar girano come delle pazze, a velocità che arrivano a frazioni della velocità della luce, addirittura 70.000 km al secondo. La loro velocità, combinata con la potenza del campo magnetico, causa delle emissioni di radiazioni regolari che ci arrivano precise come un orologio svizzero. Come può succedere una cosa del genere? Beh, perché spesso sono oblique rispetto al loro asse. E perché appunto dalle loro estremità sparano questi fasci di onde o di raggi gamma che incrociano la Terra. vi faccio un esempio un po' bizzarro che ho inventato io stesso, ma che... Allora, mettete di avere un ventilatore a soffitto. Attaccateci una corda a cui attaccate una torcia. Ora spegnete tutte le luci e fate andare il ventilatore con la torcia accesa. Se state fermi, ovviamente la luce vi colpirà solo in determinati intervalli. Ecco, più o meno è quello che succede nelle pulsar. Perché la torcia ovviamente per il movimento del ventilatore si inclinerà e la pulsar è proprio inclinata rispetto al suo asse, colpendo così la Terra e permettendoci di rilevare questi segnali regolari che ci vengono sparati contro. Le pulsar furono scoperte da Jocelyn Bell, la grandissima Jocelyn Bell, nel 1967, mentre studiava insieme a Anthony Hewish le quasar, un altro fenomeno cosmico consistente in nuclei galattici attivi. Inoltre fu anche la prima volta che venne scoperta una stella di neutroni. Purtroppo non c'è una bella storia riguardo a questa cosa, nel senso che il premio Nobel andò solo a Anthony Hewish, direttore dello studio, e non alla ragazza responsabile della scoperta in quanto donna. Comunque Jocelyn si prese la sua rivincita nel 2018 quando gli venne assegnato lo Special Breakthrough Prize da 3 milioni di dollari, premio che viene dato in America a chi fa scoperte scientifiche molto consistenti. In realtà non è che ce ne sia uno solo di tipi di pulsar, ovviamente come tutti gli oggetti cosmici strani. Ce ne sono di diversi tipi. Addirittura si arriva a casi in cui l'emissione delle stelle di neutroni tocca il millisecondo, cioè ci sparano contro dei raggi a una velocità incredibile. Addirittura pensate che quando furono scoperte furono chiamate le stelle degli omini verdi, perché si pensava, come tutte le volte, come la Tabby Star, ricordate la Tabby Star, che ci fossero gli alieni che ci facevano click click e ci mandavano i segnalini. Che carini questi alienini, E invece no, come sempre la scienza poi ha confutato che non si trattava di alieni, mi dispiace, non sono astronavi che ci fanno i fari, che fanno le quattro frecce. Nonostante, allora, ce ne sono diversi tipi, ma in ogni caso le pulsar sono molto importanti. Primo perché appunto ci hanno permesso di confutare l'esistenza delle stelle di neutroni, che prima erano state teorizzate ma non erano mai state osservate. E hanno, come dicevo prima, confermato l'esistenza della materia degenere, impossibile da ricreare in laboratorio. Sono oltretutto servite a scoprire il primo pianeta extrasolare, grazie alla tecnica dell'occultamento. In pratica, la tecnica dell'occultamento è quella in cui un telescopio osserva i passaggi di piccoli corpi, di piccole variazioni di luce davanti a delle stelle, e in questo modo riesce ad identificare i pianeti. Ecco, il primo pianeta extrasolare fu scoperto proprio perché passava davanti a una pulsar, interrompendone la precisione. Quando si capì bene, fu scoperto il primo pianeta extrasolare, ragazzi. Queste pulsar sono una figata. Inoltre sono utilissimi perché, come le quasar, è facilissimo individuare la loro posizione e calcolare la loro distanza nel cielo. Sono vere e proprie lanterne nella nostra esplorazione del cosmo. Ma è arrivato il momento di un'altra canzone dopo questi 9 minuti. Adesso andiamo su una roba più tranquillona per tutti i fanatici del prog all'ascolto. Gioite, perché sto per mandare un pezzo di Steven Wilson. Ma non è da The Raven That Defused to Sings. No, dai, allora questo pezzo lo mando perché è effettivamente carino. Non potete non dire che sia carino. Questo è il, se non mi ricordo male, primo singolo che Wilson lanciò quando doveva uscire To The Bone nel 2017. Questa, signore e signori, è Permanating. A dopo. Hold on to the meaning, see me, believe it, it's always there. Hold on. sarà il pezzo più prog di Steven Wilson, però che tiro, ragazzi. E torniamo in Gravità Zero, ritorniamo in trasmissione con Astrofisica per chi va di fretta. Adesso voi probabilmente vi siete dimenticati di cosa abbiamo parlato nell'ultima puntata, perché è stato più di quasi un mese fa, per cui vergognatevi, no, non è vero. Spero che intanto vi siate andati a comprare il libro, ve lo stiate divorando e che vi stia piacendo. Parlo di Astrofisica per chi va di fretta di Neil deGrasse Tyson, il perfetto starter pack per l'astrofilo. Cioè, avete presente i vecchi meme starter pack? Ecco, per i più giovani. Ebbene sì, questo è il perfetto starter pack dell'astrofilo. Allora, dove eravamo rimasti? L'immutabilità delle leggi della scienza. Ebbene, c'è sempre la possibilità che ci sbagliamo su determinate cose. Magari un giorno sarà necessario ritoccare le equazioni di Newton per far entrare la misteriosa materia oscura nel tutto. Quella cosa di cui vi ho già parlato tante volte, una tipo di materia esotica che si ipotizza essere il responsabile dell'evoluzione delle galassie e in generale del funzionamento dell'universo su larga scala. Persino c'è chi ritiene persino che sia responsabile della costante di Hubble, che determina la velocità di espansione dell'universo. Non si è ancora capito però se sia una materia esotica o solo un errore di calcolo, per cui la caccia è aperta alla materia oscura, di cui vi ho già parlato tante volte, che è uno dei miei argomenti preferiti. Oh, bella la materia oscura. Ma è già capitato in passato che si dovesse rimettere mano alle equazioni del buon Newton. Ci pensò ovviamente Einstein, che con la teoria della relatività generale, che, attenzione, è la sua scoperta. Cioè, allora, è bellissimo perché tutti si ricordano E uguale a MC al quadrato, la famosa equazione, ma in realtà il più grande contributo di Einstein fu proprio la teoria della relatività generale, che applicò e sistemò i principi della legge gravitazionale newtoniana all'universo su larga scala. Dovete sapere, infatti, che moltissime delle cose che scopriamo in campo astrofisico oggi sono proprio dovute alle teorizzazioni di Einstein, come ad esempio i buchi neri. Cosa significa questo? Beh, più sperimentiamo e mettiamo alla prova una legge scientifica, più siamo in grado di ampliarla e renderla migliore. Le equazioni di Einstein, infatti, partono per la maggiore proprio da quelle di Newton. E pensate a tutte le prove che abbiamo adesso di quanto Einstein, con la pura e semplice logica, fosse corretto. Le onde gravitazionali che abbiamo scoperto tramite LIGO e VIGO, PS, vi ricordo che li stanno riaccendendo, quindi tra 2 settimane ne riparliamo. Gli effetti gravitazionali di Sagittarius A, il buco nero supermassiccio all'interno della Via Lattea, che esso ha sulle stelle che gli roteano attorno. Ma dopo questa dissertazione sulle leggi della scienza e la loro validità universale, facciamo un piccolo passo indietro. Nella storia del nostro bebè cosmico, sì, torniamo al nostro picciriddu cosmico, il Big Bang appena nato. Allora, dopo il Big Bang, l'universo si espanse sempre di più. Più si espandeva, più si raffreddava, ovviamente, dando origine, nei primi 380.000 anni, ad una zuppa di particelle grigiastra. Come, non so, quelle che vuoi prepararti da studente quando hai il frigo vuoto e allora mischi cose a caso e ti esce questa cosa. Dove le informazioni dei fotoni erano le stesse in ogni luogo e in ogni dove. Scusate, ve la dico meglio. In pratica c'era luce ovunque, come se qualcuno avesse acceso una gigantesca lampadina incandescenza e non si riusciva a capire niente. C'erano ovunque fotoni che venivano sparati allegramente, che si annichilivano tra di loro, eccetera eccetera. Se vi ricordate, ne abbiamo parlato proprio nella prima puntata di Gravità Zero. Eppure, come già vi avevo raccontato, nel momento in cui la temperatura dell'universo scese sotto i 3000 gradi Kelvin, maledetti americani che usate scale di grado che non riesco a comprendere, gli elettroni rallentarono abbastanza da essere catturati dai protoni di passaggio, dando origine ai primi atomi. Sì, perché le particelle in quel periodo cominciarono ad aggregarsi e a creare gli atomi. Con la creazione degli atomi, i fotoni, che erano prigionieri di un continuo allichidirsi, invece cominciarono a viaggiare liberi per l'universo. Wii, evviva, possiamo correre come dei pazzi! Erano liberi, e come sappiamo che c'è stata questa epoca? Cioè, come possiamo capire che effettivamente è successa una cosa del genere? Beh, lo sappiamo grazie alla famosa Cosmic Radiation Background, la radiazione cosmica di fondo. Esiste una meravigliosa foto, tra l'altro, della Cosmic Radiation Background che cattura i fotoni sopravvissuti a quell'epoca nello spettro dell'infrarosso. Non possiamo vederli, ma li possiamo sentire come. I fotoni, nati in quell'era, sono diventati progressivamente di un millesimo rispetto alla potenza originaria. Non sono più luce, non sono più calore. Per questo sono diventati microonde. Tra 50 miliardi di anni si trasformeranno addirittura in radioonde. Perché è successo questo, però? Quando qualcosa si illumina dopo essere stato scaldato, avrà sempre il suo picco da qualche parte, anche se emetterà luce in tutte le regioni dello spettro elettromagnetico. Ecco perché le vecchie lampadine incandescenza hanno il picco nella regione infrarossa, ed ecco perché i LED sono molto più efficienti. I nostri sensi, infatti, percepiscono l'infrarosso solo come calore sulla pelle, per quello che le vecchie lampadine scaldavano. Mentre le lampade a LED non sprecano calore, e in questo modo illuminano molto di più di quanto farebbe una lampada a incandescenza. Per cui voi vi dovete immaginare il Big Bang come se qualcuno accendesse improvvisamente un faro enorme puntato sul vostro letto perché vi dovete alzare per andare all'università o andare a lavorare. Ah, cos'è questo casino? Cos'è tutta questa luce? Poi lo spostate, ritorna il freddo e cominciate a capirci qualcosa. Questi fotoni continuano ad essere sul fondo del nostro universo e sono visibili, cioè dopo magari vi posto la foto se la trovo al volo. Si vede proprio un'enorme macchia fatta a diversi colori di come i fotoni si sono distribuiti nell'universo primordiale e di come continuano la loro corsa infinita nell'espansione. La Cosmic Radiation Background, dunque, ha esattamente il profilo appunto di una grossa lampadina. Ed oltre ad avere un picco nel microonde, anche dei segnali radio è un numero molto piccolo ancora di fotoni rintracciabili. Pensate, beh, ma come, secondo voi com'è stata scoperta la Cosmic Radiation Background? Ci arriveremo. Però dovete capire, rispetto a quello che dicevo prima, cioè al fatto che noi confutiamo delle teorie che sono già state date, che in realtà la Cosmic Radiation Background è stata teorizzata da George Gamow negli anni 40 ed è oltretutto derivata da Georges Lemaître, il cosiddetto padre della teoria del Big Bang, nel 1927. Nel 1948 due scienziati fecero l'impossibile. Senza nemmeno avere idea di che cavolo fosse, senza nemmeno averla osservata, riuscirono a stimare la sua possibile temperatura con un margine di errore di appena 2,7 gradi Kelvin, utilizzando solo la relatività di Einstein, l'espansione dell'universo scoperta da Hubble e la fisica atomica che aveva portato alla costruzione delle bombe atomiche. La loro ricerca verrà confutata solo più avanti, tra l'altro in un modo ridicolissimo, ma ci arriveremo. Ma è straordinario vedere come lo studio, come con solo lo studio e con il calcolo sia possibile vedere così in là, persino nelle scoperte scientifiche. Commentando questa impresa, e poi chiudiamo l'astrofisica per chi fa di fretta, l'astrofisico americano J. Richard Gott osservò: predire l'esistenza di una radiazione di fondo e ottenere la temperatura corretta con un margine di errore di 2 è stato come predire l'atterraggio di un disco volante di 15 metri nel prato della Casa Bianca e vederne invece arrivare uno di 8. Beh, dai, l'umanità si può salvare in qualche modo. Ce lo meritiamo. Come meriterebbero di essere tramandati ai posteri il prossimo gruppo che... Ah, finalmente riesco a mettere questa canzone. Beh, non servono molte presentazioni, credo. Ebbene sì, li volevo già mettere un po' di tempo fa. Loro sono gli Iron Maiden e questa è la loro Heaven Can Wait. A dopo, ragazzi! mi dispiace entrare un po' in corsa così sui Maiden, ma siamo veramente coi tempi tirati, non pensavo che l'avrei fatta così lunga la puntata, eppure così, però mamma mia raga, i Maiden. Ma voi poi avete mai visto i Maiden dal vivo con le cose di Somewhere in Time, con l'Eddie gigante che cammina e spara i laser? Cioè, ma se non vi piace la fantascienza, quello ve lo fa venire subito, mannaggia! Lo spazio nei media. Allora, quest'oggi parliamo di Shangri-La, Mathieu Bablé, l'autore di questo bellissimo fumetto uscito per Oscar Inc. Mondadori, classe Mathieu Bablé, del 1987. Promettente, bravissimo fumettista francese. Nel suo lavoro post-apocalittico e temi sociali si intersecano creando narrazioni che sono pugni nello stomaco del lettore. Sì, perché ogni tanto devo anche farvi leggere delle cose un po' pesanti, no? Pesanti. Allora, Shangri-La, il suo lavoro del 2017 che l'ha portato a vincere diversi premi ed essere conosciuto anche oltre patria, colpisce subito dalla copertina e personalmente mi ha colpito molto proprio per quello. Io l'ho visto per la prima volta mentre andavo a Roma l'anno scorso in Stazione Centrale nella Feltrinelli. Allora, la copertina è di un astronauta con un tramonto terrestre alle spalle. Un lavoro che però, una volta preso in mano, toglie subito parecchio del romanticismo per assestarvi una serie di pugni nello stomaco che non vi toglierete facilmente. La sua narrazione è infatti distopica e dai fortissimi risvolti moderni e polemici verso il consumismo e il capitalismo. La storia è quella di molte altre opere di fantascienza. In un futuro la Terra non è più abitabile a causa dell'inquinamento e l'umanità è stata costretta a trasferirsi su una enorme stazione spaziale, controllata dalla Tianzhu, una multinazionale che ricorda molto le nostre contemporanee Amazon ed Apple, che controlla la vita di ogni persona che nasce, impedendogli di acquisire una memoria storica e reprimendo con violenza qualsiasi tentativo di ribellione dei coloni, basandosi sul continuo aggiornamento della tecnologia in una apoteosi della pubblicità in pieno stile Blade Runner, ma anche appunto in pieno stile nuovi iPhone, nuovi prodotti, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, lo so, sono un polemico, che ci volete fare? Questi coloni, purtroppo, sono completamente immersi nella realtà distopica e supercapitalistica, superconsumistica dettata dalla multinazionale, e non riescono nemmeno a concepire la possibilità di un altro futuro. Nel periodo che ci ha consentito osservare, addirittura, vediamo lanciare un reality basato su una nuova razza appena creata in laboratorio da mandare su Titano, la luna di Saturno, per l'occasione terraformata tramite satelliti. Ma non è qui il futuro della narrazione. Sulla stazione spaziale, infatti, si gioca il destino dell'umanità intera, nelle mani di Scott, un agente privato della Tianzhu che investiga su una nuova tecnologia basata sulle particelle quantistiche, che a quanto pare è talmente instabile da aver causato la distruzione di diverse navi spaziali. Cioè, infatti, tra il governo controllato dalla Tianzhu e la casta degli scienziati, una netta rivalità che perseguiterà tutto il fumetto. La nave di cui fa parte Scott è la della Croix, il cui equipaggio comprende anche suo fratello Virgil, i compagni Nova, Aicha e l'animoide Scott. Gli animoidi sono, tra l'altro, esseri animali antropomorfi, creati, purtroppo, per permettere agli uomini di sfogare il loro razzismo, che ormai è stato sconfitto tra gli esseri umani, ma che resta come componente fondamentale della crudeltà umana, purtroppo. Il fulcro di questa indagine è scoprire la verità di questa minaccia dall'ordine imposto dalla multinazionale e svelerà il mistero proprio legato al programma Homo Stellaris. Da questo partirà una storia ricca di filosofia, critica sociale e moltissima crudeltà. Infatti vi sconsiglio vivamente di leggere Shangri-La prima di andare a dormire, perché potreste ritrovarvi a non chiudere occhio. Questo fumetto è infatti una lente di ingrandimento sul problema del consumismo, come dicevo prima, dello spreco di risorse e della controllabilità umana. Una società dove per dar sfogo appunto ai più bassi istinti sono stati creati gli animoidi, usati praticamente come schiavi. Un fumetto in cui non ci sono davvero buoni, ma nel quale ogni fazione vuole un suo tornaconto a qualsiasi costo, e in cui la questione dello spazio è lasciata quasi in secondo piano, per concentrarsi sui seri problemi che questa società malata presenta. La conclusione, forse troppo brusca per i miei gusti, sarà la giustizia del karma verso tutte le ingiustizie perpetrate dagli uomini in generale, lasciandovi un nodo in gola che vi farà riflettere sulle vostre scelte e sul vostro stile di vita. In conclusione, il fumetto di Mathieu Bableu è promosso sotto molti punti di vista, secondo me, a partire dal volumone che vi porterete a casa, dall'impostazione delle tavole che scorre facilmente, i colori scelti accuratamente per sottolineare ogni situazione in cui i personaggi si trovano e la fortissima critica sociale che presenta. I personaggi forse non sono proprio memorabili, ma rappresentano bene l'idea che siano portatori del messaggio che l'autore intende presentare. Bableu sa essere scomodo e sa che storcerete il naso in più e più situazioni, ma questo non gli impedisce di portare avanti un credo sociale che fa da padrone, che sembra quasi la colonna sonora portante della storia, più di altri aspetti. Shangri-La, collana Oscar Inc., 2017, 224 pagine, rilegato. E adesso vi saluto in volata perché il tempo stringe, ci risentiamo per i saluti, e giustamente abbiamo parlato di un fumetto tosto, mettiamo una canzone tosta. Chissà se i personaggi di Shangri-La hanno dei rimpianti, beh, sicuramente sì. E questa è proprio una canzone che parla di rimpianti. Loro sono i Threshold, gruppo progressive metal inglese, Inghilterra. E questa è la title track del loro ultimo album, Legends of the Shire. Cioè, scusate, questa è la prima traccia dell'ultimo album, Legends of the Shire. Questa è Small Dark Line, signori, a dopo. siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Gravità Zero. Grazie a tutti che siete rimasti in ascolto fino alla fine, se siete rimasti fino alla fine. Se no, c'è sempre il podcast che probabilmente alcuni di voi staranno ascoltando nel futuro. Ma ci pensate che figata è? Cioè, che tu vuoi parlare dal passato verso il futuro? Cioè, è una figata, nel senso, no? No, no, allora, scherzi a parte, allora, vi saluto, ci rivediamo tra 14 giorni, sempre, ci risentiamo su mvradio.it, like a pagina Facebook, like a pagina Facebook Gravità Zero MV Radio, e ne approfitto per lanciare la trasmissione di due colleghi che sono di là del vetro, che si stanno esibendo in una danza tribale della gente che ascolta trap. Infatti, anche se io e la trap siamo due universi che non si incroceranno mai, che esistono in due loop spaziali diversi, domani alle 17:30 va in onda una trasmissione che è nata praticamente insieme a Gravità Zero, cioè Ask Me Trap con Christian e Vare. Per cui, se avete qualcosa di meglio da fare, per favore fatelo, non ascoltateli. 17:30 vi aspettano i ragazzi su MV Radio. Voi non potete vedere, c'è là fuori un teatrino degno dei Monty Python. E quindi 17:30 domani Ask Me Trap, prossima trasmissione. Auguri, in bocca al lupo a Vare e Christian per l'inizio della loro avventura, che come me hanno dovuto provare mille milioni di volte prima di andare in onda. Gravità Zero, puntata 6, finisce qui. Mi raccomando, sempre like, pagina Facebook MV Radio e Gravità Zero MV Radio. Ci risentiamo tra 14 giorni, arrivederci e grazie per tutto il pesce. And thanks for all the fish. So sad that it should come to this. We try to warn you all, but oh dear, you may not share our intellect, which might explain your disrespect for all the natural wonders that grow around you. So long, so long, and thanks for all the fish. The world's about to be destroyed. There's no point getting all annoyed. Lie back and let the planet dissolve. Despite those nets of tuna feats, we thought that most of you were sweet, especially tiny tots and your friends.